Ci introduciamo con la preghiera del Salmo 94-95, dove c'è l'invito a venire, a entrare nell'esperienza del Signore, ad ascoltare oggi e sempre la Sua voce, la Sua parola. Salmo 94-95. Iniziamo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi.
Nella Sua mano sono gli abissi della terra, sono Sue le vette dei monti.
Suo è il mare, Egli l'ha fatto, le Sue mani hanno plasmato la terra.
Venite, prostrati, adoriamo. In ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto.
Dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie.
Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Sì, del Salmo sottolineo questo invito a venire. Ben 2 volte, 3, è detto questo venire. Per entrare nel Signore che viene, lo sentiremo questa sera nel brano, sottolineo anche quel ascoltate oggi la sua voce. Oggi spesse volte ricorre in Luca e vuol dire sempre, vuol dire ogni momento, più che ogni giorno, in ogni tempo, come nel passato, nel futuro, oggi, nel presente. Ascoltare la sua voce, la sua parola. Diventa anche un augurio per i giorni a venire, ecco, per la stagione in cui non ci sarà la lettura, ma oggi sempre ascoltate la sua voce.
Ecco, questa sera concludiamo le letture, riprenderemo a ottobre, a Dio piacendo, e abbiamo già fatto un certo percorso sul Vangelo, abbiamo imparato a conoscere Gesù. Abbiamo soprattutto visto anche come Lui interpreta quel che fa, il discorso delle beatitudini, il discorso della misericordia, poi come Lui realizza questa misericordia, quindi abbiamo imparato a conoscerlo. E come noi hanno imparato a conoscerlo anche i discepoli che l'hanno seguito, e soprattutto il Battista. Se ricordate, il Vangelo di Luca cominciava con l'annunciazione della nascita del Battista, figura importantissima, che è il punto d'arrivo della promessa di Dio, della profezia, quello che doveva preparare il cammino, che l'ha riconosciuto fin dal ventre materno e che poi ha cominciato la sua attività immediatamente prima di Gesù, preparando i primi discepoli di Gesù, quindi la persona più preparata in assoluto che esista per capire chi è Gesù. E questa sera vediamo che quest'uomo ormai finito in carcere manda 2 messaggeri a interrogare Gesù. Ma sei tu quello che devi venire? o dobbiamo aspettarne uno diverso? Perché mi sembra che tu stai sbagliando delle cose. Quindi c'è un po' un bilancio di tutta l'attività di Gesù, e noi possiamo fare il bilancio del cammino fatto quest'anno, identificandoci col Battista, che ben lo conosce, e vedere un pochino che opinione abbiamo di Gesù e cosa dice lui.
Luca capitolo 7, un brano piuttosto lungo, dal versetto 18 al 35. E riferirono a Giovanni i suoi discepoli su tutte queste cose. E convocati due dei suoi discepoli, Giovanni inviò verso il Signore dicendo: «Sei tu colui che viene, oppure attendiamo un altro?» Ora recatisi presso di lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci mandò verso di te dicendo: «Sei tu colui che viene, oppure attendiamo un altro?» In quell'ora curò molti da malattie, flagelli e spiriti cattivi, e a molti ciechi fece grazia di vedere. E rispondendo disse loro: «Andate, riferite a Giovanni quanto vedeste e udiste: ciechi vedono, zoppi camminano, lebbrosi sono mondati, anche sordi odono, morti sono destati, ai poveri è annunziata la buona notizia. E beato è chi non si scandalizzerà di me». Ora, allontanatisi i messaggeri angeli di Giovanni, cominciò a dire alle folle su Giovanni: «Che usciste a osservare nel deserto? Una canna scossa dal vento? Ma che usciste a vedere? Un uomo avvolto in vesti delicate? Ecco, quelli in veste splendida e lusso stanno nelle regge. Ma che usciste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è anche più che un profeta. Questi è colui del quale è scritto: ecco, mando il mio messaggero angelo davanti al tuo volto, che preparerà la tua via dinanzi a te. Dico a voi, nessuno è più grande di Giovanni tra i nati da donna, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui». E tutto il popolo che udì, anche i pubblicani, giustificarono Dio perché furono battezzati del battesimo di Giovanni. I farisei invece, gli esperti della legge, trasgredirono la volontà di Dio su di sé, perché non furono battezzati da lui. A che dunque somiglierò gli uomini di questa generazione e a che sono simili? Sono simili a fanciulli seduti in piazza e gridano gli uni agli altri le cose che dice il proverbio: «Suonammo per voi il flauto e non danzaste, cantammo il lamento e non piangeste. È venuto infatti Giovanni il Battista, né mangiando pane né bevendo vino, e dite: ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, mangiando e bevendo, e dite: ecco un uomo vorace e ubriacone, amico di pubblicani e peccatori. Ma la sapienza fu giustificata da tutti i suoi figli».
Ecco, questa sera abbiamo come testo conclusivo uno molto articolato su tre domande sostanzialmente. La prima domanda la fa fare il Battista a Gesù: ma chi sei tu davvero? La seconda domanda la fa Gesù sul Battista: chi è secondo voi il Battista? E la terza domanda la fa Gesù a se stesso, dice: ma questa generazione a chi somiglia? Cioè noi a chi somigliamo? Quindi è in questione l'identità di Gesù, l'identità del Battista e l'identità nostra, a chi siamo simili. E quindi è un brano un po' riassuntivo a questo punto del Vangelo per mostrarci cosa si comprende di Gesù, cosa si comprende di Giovanni e più o meno noi come ci comportiamo, a chi siamo simili, a quei bambini che giocano in piazza appunto. E adesso vediamo per ordine questo testo che consegniamo un po' anche come verifica del percorso fatto quest'anno.
E riferirono a Giovanni i suoi discepoli su tutte queste cose, e convocati due dei suoi discepoli, Giovanni li inviò verso il Signore dicendo: «Sei tu colui che viene, oppure attendiamo un altro?» Ora recatisi presso di lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci mandò verso di te dicendo: «Sei tu colui che viene, oppure attendiamo un altro?»
Giovanni si trova in prigione fin dal capitolo terzo. Quando Gesù comincia la sua attività, Giovanni è già in prigione perché ha denunciato l'adulterio del re. Ora, l'adulterio del re è simbolo, il re rappresenta il popolo, dell'adulterio di tutto il popolo, e il popolo è la sposa del Signore. Il comandamento fondamentale è amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze. E invece tutti amiamo con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze, ben altro che Dio è il prossimo. E questo è il vero adulterio che tutti facciamo. Non amiamo il nostro amore, ma amiamo i nostri idoli. Il Battista finisce in carcere perché, come tutti i profeti, dice qual è il senso della vita. E in carcere chiama due dei suoi discepoli, li manda dal Signore. Ormai dalla volta scorsa Gesù è chiamato il Signore perché fa risorgere i morti, e gli dice: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro, uno diverso? E colui che deve venire è la grande attesa di Israele, bimillenaria. Sei tu quello che aspettiamo. Ecco, Giovanni, che è l'ultimo dei profeti, quello che conosce la verità di Dio, quello preordinato fin dal seno materno, annunciato a Zaccaria, che ha riconosciuto Gesù nel ventre di sua madre, che l'ha conosciuto da piccolo, era cugino, che poi dopo ha preparato con la sua predicazione quella di Gesù, si pone un dubbio, dopo aver sentito tutte queste cose. Che cosa ha sentito? Ma ha sentito, lui predicava di Gesù molto bene, diceva: lui è quello che deve venire, farà piazza pulita di tutti i cattivi, mieterà il grano, brucerà la paglia, porterà la giustizia di Dio, sarà la fine del mondo in fondo, saranno salvati i buoni e dannati i cattivi, quindi abbiamo risolto ogni problema e farà un mondo nuovo. Questa era l'attesa in fondo del Battista. Come l'attesa di ogni persona giusta, che in fondo venga la giustizia di Dio, facciamo fuori i cattivi, restiamo noi buoni, comincia il regno di Dio. E in fondo lui pensava, come pensiamo tanti, anche Pietro: arriva il Cristo, sistema tutto, no? E Gesù ha fatto un errore fin dall'inizio, che il Battista gliel'aveva detto di non farlo in Matteo: non farti battezzare da me, sono io che devo farmi battezzare da te. Il primo errore è mettersi in fila con i peccatori per andare a fondo. Secondo errore, subito dopo il battesimo, le tentazioni. Invece di prendere il potere economico, far delle pietre pane, il potere politico, tutti i regni sono tuoi, il potere religioso, c'hai anche Dio in tasca, sceglie invece un'altra cosa, la fiducia del figlio e l'amore dei fratelli in povertà. Pazienza. Può darsi che sia una via come un'altra, gliela passiamo per buona. Poi comincia a predicare e cosa annuncia? Beati i poveri, vabbè, anche giusto, beati gli afflitti, beh insomma, sì, ma poi dopo si gira la frittata. Perdonate, amate i vostri nemici, non giudicate, non condannate. diventate uterini come uterino il Padre vostro che è nei cieli, diventate materni e accoglienti. Allora il Battista dice, ma io mi aspettavo sinceramente un altro. Forse questo sarà quello che viene a fare la parte buona, perché vedere se qualcuno cambia, ma poi deve arrivare quello giusto. Ora io mi domando, anche Pietro voleva un Cristo così? Che Cristo abbiamo in mente noi? Il Cristo delle crociate, il Cristo degli integrismi, degli integralismi, dei fanatismi, dei settarismi, di tutti gli ismi. Quel Cristo che in fondo noi ci sforziamo in tutti i modi di costruire, che abbia in mano il mondo, che regga la storia, o se non vuole farlo lui lo lasci fare a noi almeno, che sapremmo cosa fare. E lui invece è tutto scivolato da un'altra parte. Allora la domanda del Battista mi sembra pienamente legittima anche dopo 2 anni fa. Che Cristo attendiamo noi? In che Cristo crediamo? È il Cristo dei nostri deliri, in fondo ce li hanno tutte le religioni, gli stessi deliri, anche tutti gli atei, tutti gli ismi ce l'hanno, tutti i messianismi di tutti i tipi. Che si arresti la storia di male, che finisca, che cominci il bene, che si distingua bene l'uno dall'altro, in fondo tutto quel che ci sforziamo di fare noi persone oneste, in fondo, e anche le altre a modo loro, e ognuno a modo suo si sforza di fare questo, e questo pare che faccia nulla di tutto questo. E allora i due vanno da Gesù e gli ripetono la domanda: sei tu colui che viene o attendiamo un altro al dire uno diverso, perché così non va. Ecco, la domanda possiamo lasciarla sospesa?
Non può diventare invocazione, Maranatà, vieni Signore Gesù, e sentirlo come veniente, piace tradurlo così, colui che viene più che colui che deve venire, il veniente, perché viene sempre. Sta venendo sempre, è coevo ad ogni generazione, ad ogni giorno. Diciamo, Maranatà, vieni, chiediamo che lo si sappia accogliere, riconoscere, così come si è manifestato e si manifesta. In quell'ora curò molti da malattie, flagelli e spiriti cattivi, e a molti ciechi fece grazia di vedere, e rispondendo disse loro: andate, riferite a Giovanni quanto vedeste e udiste, ciechi vedono, zoppi camminano, lebbrosi sono mondati, anche sordi odono, morti sono destati, ai poveri è annunziata la buona notizia, e beato è chi non si scandalizzerà di me.
Qui Gesù risponde alla domanda, risponde prima facendo delle cose e poi dichiarandole, e dice che non bisogna aspettare un altro, ma avere un'altra attesa. E cosa fa Gesù? In quell'ora curò, si prese cura delle persone malate, dei flagelli, che avevano le varie persone, degli spiriti cattivi, dei ciechi, di tutti i poveri del mondo. Cioè, la sua risposta è che lui non fa un mondo diverso, non fa un mondo migliore. In questo mondo così com'è, con tutta la sua miseria, con tutta la sua cattiveria, lui si prende cura di tutti, dai malati, i poveri, anche i peccatori, di tutti si prende cura, di ogni male dell'uomo portandolo su di sé. E questo è il suo modo di agire nella storia. Non è che liquida la storia, che toglie la libertà all'uomo, che dice ho sbagliato a fare il mondo, questo lo rimpasto, lo distruggo e poi dopo ne faccio un altro migliore. No, questo mondo così com'è, con la sua miseria, con le sue contraddizioni, non un altro mondo come tentiamo sempre di fare, questo mondo e il luogo in quell'ora, in quel momento in cui vive la misericordia, la compassione verso ogni miseria, verso ogni impietà, verso ogni situazione negativa e si fa vicino. E Dio non conosce altro modo, perché non è che vuol distruggere il mondo e farne un altro, vuol salvare questo mondo che è perduto, con la sua storia reale, non con una storia migliore. Vuol salvare noi con ciò che siamo, facendo di ciò che siamo, anche del nostro negativo, il luogo dell'amore, della misericordia, della comunione. Non vuol fare un mondo di perfetti, questo lascia fare a tutte le religioni che ammazzano tutti pur di fare gente perfetta, oppure al nazismo che ha fatto lo stesso, al comunismo che ha fatto lo stesso, a tutti gli ismi che vogliono fare cose perfette, distruggendo tutte e tutti. Possiamo fare adesso l'economia perfetta che farà saltare il mondo. Lui invece è questo mondo, non qualcosa di più perfetto. È in questo mondo che lui esercita la compassione, la tenerezza, la misericordia, la solidarietà, e questa è la salvezza che lui porta. E tra l'altro l'ultimo dei miracoli che dice che faceva è: a molti ciechi fece grazia di vedere, e poi la prima cosa che dice è: rispondete, i ciechi vedono. Cioè, il problema è di aprire gli occhi sulla realtà, che sono chiusi invece i nostri occhi nel vedere tutti i nostri deliri. Vogliamo un mondo diverso, sempre, e sogniamo qualcos'altro. Apriamo gli occhi sulla realtà e facciamo di questa realtà il luogo dell'amore, della condivisione, della compassione, della tenerezza. Questa è la salvezza di questo mondo, non di un altro. Se uno ha un figlio che sta male, non è che vuole un figlio migliore distruggendo quello, vuole che stia bene quello, non un altro. Ed ecco allora Gesù che dice: rispondete a Giovanni, i ciechi vedono, zoppi camminano, lebbrosi sono mondati, sordi odono, morti risorgono. Cioè, tutte le categorie in fondo di povertà e di miseria, i ciechi sono illuminati, gli zoppi appunto diventano coloro che camminano, i lebbrosi coloro che sono mondi, i sordi coloro che ascoltano, i morti coloro che risorgono. Cioè, la nostra situazione di cecità, incapacità di camminare, di paralisi, di lebbra, di sordità e di morte, è questa situazione che viene capovolta grazie alla cura, alla presenza dell'altro e alla misericordia. E questa è la buona notizia, il Vangelo annunciato a tutti i poveri, a quelli che mancano appunto nella loro umanità. E Gesù conclude: beato chi non si scandalizza di me. Scandalizzarsi vuol dire inciampare, lo scandalo sarà la croce. Tutti vorremmo un Dio diverso, e lui invece, proprio perché è Dio, è diverso, è un Dio scandaloso il nostro. Un Dio che ci guarderemmo bene se lo conoscessimo, se venisse qui lo manderemmo fuori. Perché diciamo, stiamo dicendo cose serie, poi ti facciamo l'elemosina quando passiamo, adesso non disturbarci. Beato chi non si scandalizza di me.
Sottolineo questa beatitudine, come dire, è beato, cioè fortunato, è ben messo, vive bene, pienamente. Chi non inciampa, ma accetta, e questo stile, questa persona, che è Gesù, con il suo stile. E quindi accetta anche la storia, che è storia di salvezza, cioè storia di un riscatto, ma attraverso quella storia che c'è, non un'altra, non ha un percorso particolare, percorso riservato, la storia della salvezza rispetto alla storia del mondo. Ecco, l'attenzione adesso viene portata prima dunque da Giovanni su Gesù, e ora è Gesù che porta l'attenzione, fa delle domande su Giovanni. Allora, allontanatisi i messaggeri angeli di Giovanni, cominciò a dire alle folle su Giovanni: che usciste a osservare nel deserto? Una canna scossa dal vento? Ma che usciste a vedere? Un uomo avvolto in vesti delicate? Ecco, quelli in veste splendida e lusso stanno nelle regge. Ma che usciste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, e anche più che un profeta. Questi è colui del quale è scritto: ecco, mando il mio messaggero angelo davanti al tuo volto, che preparerà la tua via dinanzi a te. Dico a voi, nessuno è più grande di Giovanni tra i nati da donne, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui.
Dopo aver risposto alla domanda su di lui da parte di Giovanni, Gesù rivolge a noi, gli uditori del Vangelo, una domanda su Giovanni. Ecco, chi è Giovanni per noi? Chi siamo andati a vedere nel deserto? Si rivolge a quelli che volevano i cambiamenti di cui Giovanni parlava, e quindi sono usciti. E descrive Giovanni attraverso il luogo dove abita e attraverso il vestito. Sono un po' le due cose visibili. Il luogo dove abita è il deserto, e il vestito non è certo avvolto in vesti delicati, con splendore e lusso. Il suo vestito era di pelo di cammello, e dice: chi è questo Giovanni? Fa domande retoriche, dice: è una canna sbattuta dal vento? Sono quelle persone deboli che però diventano potentissime perché vanno dove va il vento, non rompi mai una canna sbattuta dal vento. Le banderuole, gli opportunisti, cos'è un opportunista? Oppure un cortigiano, un uomo di potere.
Giovanni è presentato invece come profeta, parla a nome di Dio, ed è uno che sta, proprio il verbo dice sta ritto in piedi.
Ecco, e rispetto appunto alla persona così che si adegua ad ogni vento che tira, è importantissimo se uno vuole qualcosa, oppure uno che ha il potere, che sta nelle corti. Giovanni ha un potere particolare, ha il potere del profeta. Abbiamo detto altre volte, il potere ha un profeta particolare, e anche una malattia professionale, diceva uno, soffre del taglio della testa, perché il profeta ha il potere di dire la verità, l'unico potere. In un mondo di menzogne e di potere, lui ha questo potere di dire la verità. Ed è più che un profeta, perché dice la verità definitiva, e quel profeta annunciato da Malachia 3, il mio messaggero davanti al volto che viene a preparare la via. E l'ultimo testo dell'Antico Testamento, che abbiamo nella nostra Bibbia, il capitolo 3 di Malachia, che presenta questo messaggero davanti al volto di Dio per il giudizio di Dio, e distrugge tutti gli empi e finalmente trionfa il bene. Lui è questo. Viene davanti al volto, e il tema fondamentale della seconda parte del Vangelo di Luca sarà il volto di Dio, che è quello del Figlio, e davanti a questo volto che distruggerà tutto il male, salvando tutti i malvagi. Quindi non è solo un profeta, è il più grande profeta, è il più grande tra i nati da donna, dice Gesù, è il più grande elogio che si possa fare di una persona. E poi cambia registro e dice: è il più piccolo nel regno, è più grande di lui. Questo è rivolto ai credenti, poi il più piccolo del regno poi alla fine è Gesù, che è l'unico che crede nell'amore del padre e dei fratelli, è più grande di lui, perché quello ha preparato il regno. Il più piccolo che è dentro è molto più di chi, del più grande che sta fuori. Quindi la coscienza che dovremmo avere noi se abbiamo compreso chi è Gesù. Siamo al di là di ogni profezia. Siamo al di là del più grande tra gli uomini. Ecco, il più bello elogio che si possa fare di una persona, Gesù la fa del Battista. Una persona che dice la verità, non si piega a nessun vento e non ricerca il suo interesse. Un uomo libero. È il prototipo dell'uomo che può accogliere il Signore. Eppure il più piccolo tra quelli che sono entrati nel regno è più grande di lui. E adesso vediamo.
Gesù descrive, dà una sua lettura di quello che è avvenuto, cioè circa la predicazione e il seguito che ebbe il Battista. Tutto il popolo che udì, anche i pubblicani, giustificarono Dio, perché furono battezzati del battesimo di Giovanni. I farisei, invece, gli esperti della legge, trasgredirono la volontà di Dio su di sé, perché non furono battezzati da lui.
Ecco, tra il popolo che ha udito il Battista ci sono due categorie. La categoria della gente normale, alla quale si aggiunge la categoria dei peccatori, perché normalmente lo siamo tutti, ecco, questi dissero che Dio è giusto, capirono la giustizia di Dio perché si fecero battezzare. La giustizia di Dio consiste nel fatto che noi riconosciamo il nostro peccato e riconosciamo il suo perdono, questa è la giustizia di Dio. Invece i farisei, che sono quelli che fanno benissimo, e gli scribi, che sono quelli che sanno benissimo tutti, questi trasgrediscono la volontà di Dio perché non accettarono il battesimo. Cioè, chi non accetta di convertirsi dalle proprie opinioni e chi non vuol cambiare, per quanto perfetto sia, o soprattutto ritenga di essere, certamente è fuori dal regno di Dio. E non rende giustizia a Dio. E allora, come vedete, c'è una divisione tra il popolo in due fasce, di peccatori e di giusti, però capovolta. Cioè, quelli giusti sono i peccatori perché hanno bisogno della misericordia e dicono «questo Dio a me va bene». Quelli peccatori sono i giusti perché dicono questo Dio ha misericordia, a me non va bene e non accetto questa misericordia e questo perdono. Questo tema poi verrà svolto ampiamente nella seconda parte del Vangelo.
Pensando, ritorna un'espressione già usata altre volte. Sì, categorie, sono due le categorie di persone, quelli che si sentono peccatori, quelli che si credono giusti, così di Pascal. Ora Gesù alza, approfondisce lo sguardo e parla degli uomini di questa generazione, della sua generazione, ma della nostra anche. A che dunque somiglierò gli uomini di questa generazione e a che sono simili? Sono simili a fanciulli seduti in piazza e gridano gli uni agli altri le cose che dice il proverbio. Suonammo per voi il flauto e non danzaste, cantammo il lamento e non piangeste. È venuto infatti Giovanni il Battista, né mangiando pane né bevendo vino, e dite: ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, mangiando e bevendo, e dite: ecco, un uomo vorace e ubriacone, amico di pubblicani e peccatori. Ma la sapienza fu giustificata da tutti i suoi figli.
Ecco, allora dopo le due domande su Gesù e su Giovanni il Battista, ora la domanda su questa generazione. Questa generazione per noi è questa. Stiamo leggendo il Vangelo. A chi siamo simili? Ecco, siamo simili a dei fanciulli. usavano i bambini una volta, come anche adesso, fare dei giochi sulla piazza. E uno dei giochi privilegiati era che dai, giochiamo insieme a fare le nozze, il matrimonio, a danzare. Propongono qualcuno e gli altri bambini dicono no, noi vogliamo fare il funerale invece, quindi non ci stanno al gioco. Poi allora propongono, facciamo un bel funerale così, no? No, noi vogliamo invece fare la danza delle nozze, in modo tale che non si riesce mai a giocare. Cioè questi bambini scontrosi che vogliono sempre fare il gioco contrario a quello che si propone, che proprio è una rottura infinita. Ecco, noi siamo questi bambini che vogliono sempre fare il gioco contrario a quello di Dio. E Dio ci propone tutti e due i giochi sperando che almeno all'uno o all'altro ci stiamo. Noi no, vogliamo sempre l'altro rispetto a quello che fa. Che è brutto, cioè, se mentre si fa la danza l'altro si mette a piangere, a fare finta la scena di un funerale e viceversa. E allora Gesù dice, prima è venuto il Battista che non mangia, non beve, digiuna, chiama a conversione, alla giustizia, e voi dite, ma questo è una satanata, è un fanatico. Si convertirsi, va bene, ma Dio è buono. Dobbiamo far festa, facciamo le nostre belle liturgie, poi mettiamo tutto a posto. Quindi invece di ascoltare l'appello del Battista a cambiare vita per entrare nella bontà di Dio, si preferisce dire, oh, lasciamo perdere questi fanatismi, Dio è buono, Dio perdona, quindi continuiamo tutto come prima. Per cui la bontà di Dio diventa il paravento di tutta la nostra disonestà perpetrata costantemente, metodicamente, e Dio garante di questa che la copre. Quindi rifiutiamo il Battista e rifiutiamo chi vuole la conversione dicendo questo è un fanatico, è un demonio, è un pazzo. Poi arriva il figlio dell'uomo, Gesù, che mangia e beve e fa festa. Il secondo gioco di Dio, il primo è ci chiama a conversione quando facciamo il male. Quando poi facciamo il bene e camminiamo verso la libertà, ci chiama alla gioia, a mangiare e a bere, coi peccatori, poi vedremo anche. Allora dico, no, ma non si fa così, Dio è giusto, non è giusto perdonare. Dio è legge, bisogna condannare i peccatori. Questo è un mangione e un beone, è la descrizione del figlio, del figlio ribelle che va lapidato nel Deuteronomio, mangione e beone.
Deuteronomio 21, 18, 21, deve essere ucciso quel figlio.
Quindi va ammazzato questo. Allora praticamente noi qualunque sia il gioco di Dio facciamo il contrario. E Dio ha sostanzialmente due giochi ed è importante saperli riconoscere, sono le prime due regole di discernimento spirituale. Quando facciamo il male, Dio ci chiama al lutto e al rimorso. Se non comprendiamo questo, che è la predicazione del Battista, non conosceremo mai nulla di buono nella vita. Giustificheremo ogni male. Quindi il primo gioco è quello del Battista. Fatto il gioco del Battista, c'è la volontà di convertirsi, di cambiare, di camminare, allora cambia l'atteggiamento. Se prima Dio ci parla col rimorso mentre facciamo il male, quando cerchiamo il bene Dio ci parla con la gioia, che è la forza per fare il bene, con l'amore, con la pace. Queste sono le due regole fondamentali. E noi invece rischiamo, appunto, di volere essere gioiosi quando invece bisogna lamentarsi di ciò che stiamo facendo. E di lamentarci dei nostri malanni quando invece, tutto sommato, siamo abbastanza fuori e stiamo crescendo ed è importante coltivare la gioia. Quindi sembra in fondo che Dio, poveretto, non riesce mai a incontrarci. Perché vogliamo sempre il contrario di quello che Lui ci propone. E difatti questo mangione beone, amico dei pubblicani e dei peccatori, verrà eliminato e lapidato. Però Gesù apre con una speranza, dice, comunque la sapienza fu ritenuta giusta da tutti i suoi figli. Cioè ci sono i figli della sapienza, chi sono? Sono esattamente i peccatori di cui si parla prima, che accettano il battesimo di Giovanni, e allora capiscono la sapienza di Dio, sono figli della sapienza, si lasciano generare da questa sapienza. Allora questi parteciperanno al banchetto della sapienza e alla festa. Quindi si apre anche lo spiraglio, dopo aver detto che questa generazione proprio non voglio capire niente. Tuttavia, chi vuol capire può capire sempre. Ecco, mi sembra che questo testo, che narrativamente interrompe il racconto della vita di Gesù per riflettere in modo globale, Gesù adempia i miei desideri, risponde al cliché che ho in testa oppure è un altro? La domanda del Battista. Quindi che idee, che attese ho io di lui? Ecco la prima domanda. La seconda, che idee ho io del Battista? Della conversione, del senso della giustizia, del senso dell'attesa, del senso della libertà, tutte le cose di cui ha parlato il Battista, che servono appunto, sono la prima parte del gioco di Dio. E poi, in realtà, cosa facciamo noi? Ma mediamente facciamo esattamente il contrario di quello che sarebbe da fare in quel momento. Quando facciamo il male, diciamo, non è poi tanto male, ci giustifichiamo. Quando poi magari si cammina un po' verso il bene, si dice sì, ma poi dopo vedrai che scivolo via subito e capita qualcos'altro, per cui già lo fai capitare subito, in modo tale in fondo che non cresci mai. Ecco. Tuttavia il brano si apre con una speranza, la sapienza sarà giustificata dai suoi figli, cioè chi l'accoglie, chi si lascia generare dalla sapienza, si accorgerà che la troverà giusta e sarà la sua giustizia. Ecco, penso questo testo ci serve davvero un po' per chiudere il cammino di quest'anno con questi interrogativi su Gesù, su Battista e su di noi.
Sospendere il cammino, ma ecco, certo, non chiuderlo nel senso che non è concluso. Quindi anche i testi che posso suggerire, qualche salmo e qualche citazione dal libro del profeta Isaia soprattutto, ma direi che poi possa essere utilmente senz'altro ripreso tutto quanto il testo fatto percorso fin qui, nel Vangelo di Luca, però anche magari allungando l'occhio più avanti. Salmi dunque. Ecco, abbiamo pregato il Salmo 95, Salmi 146, 145 dicono qualcosa, qualche tratto che descrive il Signore che viene, veniente. Poi dicevo dal libro del profeta Isaia, senza documentare perché e come, il capitolo primo, 1,20, capitolo 29, 1,24, poi il capitolo 42, 1,25, il primo canto del servo del Signore. Più avanti poi si possono trovare anche gli altri tre, sono quattro i canti del servo del Signore. Se si vuole Malachia, è stato citato, capitolo 3, 1,24, che descrive qualcuno che assomiglia, è il Giovanni Battezzatore. Ecco, qui sospendiamo, ricordiamoci durante l'estate, cerchiamo di rinfrancarci nella salute ma anche nello spirito, leggendo la parola, rileggendo la parola.
Piccolo, nel Regno dei Cieli, Maria, so che tutti i testi dicono Gesù, però è la figura della Madonna veramente colei che ha portato Gesù. E poi un'altra cosa, ieri sera meditavo sul fatto di Erode e tutti i compromessi che hanno portato questo uomo che non aveva il coraggio di uccidere Giovanni, ma l'aveva tenuto in carcere, gli piaceva ascoltarlo, a fare poi una cosa cattiva. E questa canna che è sbattuta dal vento mi si è chiarita oggi tutti i nostri compromessi, i miei compromessi, che possono portarmi a fare veramente molto male. Certo che non è facile uscire, penso che guardare appunto al più piccolo nel Regno dei Cieli mi può aiutare. Questa era un po' la testimonianza di stasera che mi sentivo di dire a tutti.
Ciao Silvana. Senti, io posso interpretare questo testo di stasera come il testo della speranza, perché c'è il limite umano dove praticamente quel gradino che in un certo senso, vedendoti tu con tutti i tuoi limiti, ma vedi Battista, che era lui, come è definito anche da Gesù, molto più avanti, però già anche lui limitato, in quanto lui stesso non percepisce fino a che punto chi era Gesù. E ha bisogno delle testimonianze che Gesù poi gli riporta. E queste testimonianze sono testimonianze di atti di miracoli, quindi di atti abbastanza eclatanti, no? Questa è la cosa. E l'altra cosa, perché la speranza? Perché in un certo senso poi, dicendo che l'ultimo nel Regno dei Cieli è migliore del migliore che c'è sulla Terra, che è Giovanni, in un certo senso dice, prima o poi ci arriverò anch'io, in quel senso lì. Ed era questo un po' che per quello vedevo con la speranza, e poi l'ultimo pezzo che poi comunque ti dice vabbè.
Mi sembra ben detto che è un testo di grande speranza, e circa la grande speranza mi sembrava opportuno anche rilevare che su Gesù Pietro, che era infallibile, cosa ha capito? Niente. Maria la madre, cosa ha capito? Sto a Luca, eh? Maria e Giuseppe non compresero le parole di Gesù quando sta parlando della cosa essenziale che è il programma della sua vita, che bisogna che sia nelle cose del Padre mio. Anche lei non ha capito. Giovanni Battista, che è migliore di noi, cosa ha capito? Ha capito che Gesù sta sbagliando. Altrove vediamo i parenti di Gesù che prendono Maria e dice andiamo a prenderla perché poverino è matto, perché gli vogliono bene, non si fa così, si gioca la salute e la vita. Però ci sono i teologi che se ne intendono di più e gli scrivi, no, non è matto, questo è indemoniato, è alleato di Satana. Poi i potenti dicono, questo qui va fatto fuori comunque, perché si sa mai cosa capita. Possiamo metterci da qualunque parte, dai suoi parenti, da Giuseppe, da Maria, dal Battista, da Pietro, dai discepoli, e dai dotti, è un altro. Se non comprendiamo questo, comprendiamo niente. E questo è di grande speranza, perché Maria è Maria, la madre di Gesù. Pietro è Pietro, il primo degli apostoli, e Battista è il più grande tra i nati da donna e sarà anche il primo che entra nel regno in fondo. Per dire che proprio la speranza c'è per tutti, ma tutti siamo ciechi davanti al grande mistero. Noi diamo troppo per scontato chi è Gesù. E vediamo tante immagini anche qui, una più una meno. Te lo puoi dipingere come vuoi. Eppure chi l'ha visto c'era poco da dipingere. Ed è bello così, c'è speranza per tutti. Questo testo è un testo di speranza. E chi ci fa capire chi è Gesù? Ce lo fa capire lui dentro il cuore, ascoltando la sua parola, ascoltando il suo spirito. Allora diventiamo come Maria, che non capiva, ma cosa faceva? Custodiva queste parole nel cuore. E presto o tardi le si capisce a custodire. Mentre noi quello che non comprendiamo lo buttiamo via, oppure facciamo finta di aver capito applicando ciò che abbiamo capito a quella realtà che invece è diversa. Invece Maria capisce di non capire e custodisce, e le confronta, e alla fine le capisce. Quindi è tutto un cammino, ma un cammino di grande speranza, perché se i migliori non hanno capito e poi invece sono quelli che sono e che sappiamo chi sono, e poi si dice che il più piccolo, che è quel che capisce meno di tutti, nel Regno dei Cieli, siamo poi noi più piccoli, siamo già più grandi del Battista, perché in fondo vogliamo bene a Gesù e vogliamo seguirlo al di là di quel che comprendiamo. Beh, è abbastanza bello questo testo, sì. Però mi sembra ci mette in guardia da cose, da soluzioni molto facili e da immagini facili che possiamo avere di Cristo, che poi dopo possono nuocere molto. Perché la morte in croce di Cristo è la morte di tutte le false immagini di Dio. Ed è la nascita sulla terra del vero Dio che nessuno mai aveva visto. E molti cristiani, noi ci dimentichiamo molto spesso di questo. Gesù Cristo è il nostro eroe, c'è chi ne ha un altro, il nostro si chiama così ed è più forte, quindi è più bravo. E invece no, è proprio diverso dall'immaginario di Dio che abbiamo. Ed è molto bello che sia così. Se Dio fosse come lo pensiamo noi, poveri noi. E povero lui.
Dato che spesso la realtà ci si presenta in un modo che noi non tendiamo ad accettare, cioè noi vorremmo un figlio diverso e poi in realtà magari abbiamo un figlio malato. Non riesco bene poi a capire se tu riuscissi magari a ritornare indietro quando ce l'hai detto, perché poi mi sono mancato tua spiegazione, ma mi sembrava effettivamente che mi capita spesso, almeno a me, vorrei cambiare la società, ma poi in realtà cosa fare? E anche quindi l'equilibrio, il discernimento di quello che noi potremo fare immediatamente con quello che poi in realtà dipende da un piano forse più a lungo termine.
Ecco, porto un esempio che può sembrare banale, ma che forse aiuta. Noi vorremmo una società dove non ci sono poveri, morti, sordi, lebbrosi, zoppi e ciechi. No. Giustamente vorremmo tutti sani, buoni, vivi, che camminano, che odono, che vedono, che abbiano un'umanità piena. Allora abbiamo due possibilità per realizzare questa. La prima è eliminare tutti i poveri, gli zoppi, i lebbrosi. I morti sono già eliminati, quindi non fa problema. Oppure prendersi cura dei poveri che avremo sempre con noi, degli zoppi che avremo sempre con noi, dei ciechi che siamo sempre noi, e lentamente questa storia negativa di perdizione è la storia della salvezza, perché questi limiti, queste povertà diventano il luogo della solidarietà, dell'amore, della rivelazione di Dio, della comunione, della pienezza di vita. Perché pienezza di vita non è fare il salto di 3 metri, la può avere anche lo zoppo, che però incontra l'altro ed è aiutato nel suo limite ed è compreso ed è accolto e sa accogliere l'altro. Capisce? Un'altra prospettiva. Quindi rispetto a un mondo perfetto che funziona bene e che può essere tutto saponificato molto bene, ecco, è questo mondo così com'è dove si comincia a prendersi cura, quella cura possibile qui e ora, di quelle persone concrete, di quei mali concreti, e in questa cura poi c'è anche il rimedio dei mali. Ma il principio è che quei mali diventano il luogo di comunione e non invece di esclusione, ecco. Mentre invece la tendenza è quasi bypassare i mali, escluderli, e si può anche escluderli molto bene, elegantemente, in mille modi. Non so, ecco, è difficile distinguere, però sappiamo che si può. Oppure vorrei una vita pienamente felice, senza avere nessuna difficoltà, senza avere nessun lutto, senza avere nessuna contraddizione. Siccome le difficoltà, le cose negative, le contraddizioni ce l'ho, cosa faccio? Faccio finta che non ci siano? o taglio via questa parte di me, o taglio via me, oppure sono proprio quelli i luoghi del chiarimento, dell'umanità più profonda, della comprensione. Risposto?
Ha fatto quando ha accennato il discernimento spirituale, cioè il modo in cui Dio gioca con noi, nel senso che nelle prove ci vuole che ci pentiamo e nella gioia vuole che ci convertiamo a Lui. Però a volte mi sembra che si possa instaurare una sorta di parallelismo nel modo in cui Satana gioca con l'uomo. Cioè, Satana ha il suo duplice ruolo di separatore e accusatore. Cioè, a me sembra che a volte sia un gioco uguale opposto, nel senso che facendoci apparire verosimilmente il male per bene, noi tendiamo ad accettare, tra virgolette, il suo gioco, mentre con Dio magari facciamo l'inverso. Volevo che instaurasse questo piccolo criterio di discernimento. Grazie.
E quando facciamo il male, il nemico, che è menzognere e sa barare bene, ci attira al male mediante il piacere apparente. E Dio ce ne distoglie attraverso il dispiacere reale. Che cos'è il piacere apparente? È ciò che sembra bello, buono e desiderabile, cioè ti promette questo, e poi subito dopo scopri invece che è brutto, cattivo e indesiderabile. Per questo è apparente. Come dire, vuoi avere l'ebbrezza di volare, che è bellissimo, bello, buono, desiderabile, ti butti dal settimo piano e dura poco quell'ebbrezza, è un piacere apparente. Quindi il nemico è un ingannatore, con l'esca del piacere ti fa fare il male. Dio invece, che fa verità, ti dà il dispiacere del male. Dice, guarda, hai preso una bella botta, forse volta sta più attento. Quindi, e ti chiama a conversione. Per questo abbiamo la coscienza e il rimorso, che ci fa vedere che il male è male. Quando invece cerchiamo il bene, allora cambia strategia. Il nemico ti dà tristezza, dice, ma guarda, il bene non è fatto per te, guarda la tua storia passata, guarda, sarà fatto per anime buone, ma mica per te. Cioè ti tira indietro dandoci tristezza, desolazione, pesantezza. Dio ti tira avanti invece dandoti gioia, consolazione, leggerezza, ispirazione, serenità. Basta, è tutto qui. No. Uno fa menzogna nel male e menzogna nel bene. Il male te lo fa apparire bene e il bene te lo fa apparire male. Dio fa verità nel male, te lo fa apparire male, e fa verità nel bene, te lo fa apparire buono. E ci abbiamo sempre queste cose dentro. Siccome poi noi ci comportiamo sempre in base, come diceva Agostino, al piacere vincente, a quel che più ci piace, bisogna stare attenti a qual è il piacere vincente. Se è apparente, falso, che poi ti penti e ti distrugge, oppure vero. Ci insegna l'esperienza un po'. Però dovremmo capire prima di agire già il sentimento che in noi, il bene e il male, sta già in ciò che sentiamo noi, non nell'azione. Porto un esempio, sarà bello tuffarsi nella piscina, no? Bellissimo, se c'è l'acqua però è meglio, ed è meglio saperlo prima se c'è, piuttosto che dopo. Quindi devi sapere prima di fare se è bene o male, perché dopo lo capisci subito, si è battuto la testa. Quindi il discernimento non è sulle azioni buone o cattive, quelle anche un tonto capisce, è prima, dall'esperienza mia e altrui, capire se il sentimento è vero o falso.
Volevo sapere se mi chiarisce come Gesù non ha rinunciato al potere religioso e come vivere invece oggi il potere religioso.
Che il Signore ci illumini. Quando è che verrà il regno di Dio? Quando noi cristiani capiremo qualcosa di più di Cristo. Ed è ritardato non dai cattivi il regno di Dio, quelli lo accelerano. Hanno ammazzato il Cristo, hanno fatto i martiri, hanno fatto subito il regno di Dio. È ritardato da noi buoni, che usiamo tutti gli strumenti contrari a quelli che ha usato Cristo per ottenere la stessa cosa che lui ha ottenuto, cioè tiriamo dalla parte opposta. Noi puntiamo al potere, alla ricchezza, avere in mano tutte le cose, e lui invece è uno che si mette nelle mani. Qui non ha nessun potere religioso se non quello di servire e rispettare tutti. Hai mai visto Dio che impedisce a uno di pensare una cosa, di fare una cosa? Ti illumina con la coscienza, però ti lascia pienamente libero. Hai mai visto che abbia avuto il controllo delle coscienze e domanda? No. Quindi il suo unico potere è stato quello di servire e dare la vita. E quando sbagliamo, di perdonare. Sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere, quale? Di perdonare, l'unico potere di Dio. E il potere che dà poi alla Chiesa, nella Pentecoste, che è a Pasqua per Giovanni, coloro ai quali perdonerete, ricevete lo Spirito, coloro ai quali perdonerete sarà perdonato. Se lo riterrete sarà ritenuto, ma siccome Dio vuol perdonare, fate male a ritenere. Il potere di Dio è questo. Il potere dell'amore, ecco, fino a dare la vita. Questo è l'unico potere che conosce, il potere del perdono. Noi invece conosciamo tutti gli altri poteri, religiosi o meno. Quindi quando anche il potere religioso sarà puro servizio, allora davvero sarà il regno di Dio, quando saremo testimoni di Lui, cioè testimonieremo e faremo come Lui. Quando poi noi cristiani litighiamo tra noi per il potere, facciamo una tenerezza immensa a Dio. Almeno facciamolo in nome del potere, non in nome di Cristo. Facciamolo in nome di Satana, è più elegante, è più vero, non si osa dirlo. Si fa per ottime ragioni, per il bene migliore, e no. Una risposta un po' cattiva, ma vera.
La lezione di stasera, che non esito a definire grande, non ho mai usato questa parola, è il concetto che Dio si occupa del mondo perché è perduto. Cioè, mi sembra che il rapporto che Lui ha con il mondo è proprio di onestà intellettuale, di onestà proprio. Cioè, non ci fa vedere le cose che non ci saranno. È così. E ci dice, bisogna operare così. E c'è un parallelismo di noi con noi stessi, con la nostra vita, anche la nostra vita è perduta. E a quel punto arriva la sua parola di speranza, perché questo atteggiamento ci evita il pessimismo da una parte, la rinuncia da una parte e il titanismo dall'altra. E quindi, diciamo, è un appello alla grandezza, ad essere grandi come Lui, ma in mezzo a questa situazione perduta, insomma.
Sì, credo anch'io che è un testo che fa molta verità su di noi e su di Lui, e ci costringe un po' a riesaminare tutto il percorso fatto con una luce un po' diversa, in base a quello che sappiamo, e per aprirci a capire qualcosa di più, che sarà il tema che segue nel Vangelo poi. Ricordiamoci a vicenda nelle preghiere durante l'estate, che il Signore ci guidi e ci illumini tutti.
Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.